La visita continua nella sala a destra. Office Baroque è un altro lavoro europeo di Gordon Matta Clark, realizzato ad Anversa nel 1977, ha coinvolto ancora una volta un edificio nella sua interezza.
Solo che l'ambizione del taglio, anche le evoluzioni necessarie per operare questi tagli diventano sempre più complicate e anche le forme di compenetrazione geometriche adottate dall'artista come progetto per realizzare questi tagli si vanno veramente complicando sempre di più. Il cono, la sfera, l'intersecarsi di sfere e di coni diversi sono sempre molto presenti nella sua opera e ciò nonostante Matta Clark non riesce a fare quello che avrebbe sempre voluto e che aveva già tentato con Day's End a New York, che è quello di coinvolgere la facciata degli edifici in maniera preponderante. Perché per ragioni strutturali di sicurezza le istituzioni che li mettevano a disposizione gli edifici lo facevano solo a condizione che naturalmente niente cascasse in testa ai passanti o che l'edificio diventasse in qualche maniera pericoloso per la viabilità circostante. Per cui quello che non gli riesce comunque a fare è quello di coinvolgere, diciamo, di più l'esterno e l'interno, soprattutto dal punto di vista dell'esterno.
Office Baroque è riportato qui in mostra con una serie di fotografie e un videodocumentario, che però Gordon Matta Clark non vide mai concluso, perché l'anno successivo, nel 1978, morì di cancro a soli 35 anni. La mostra continua alla sinistra del video, in una sala dedicata a due lavori che, seppur diversi, rispecchiano l'esigenza di Matta Clark di conquistare nuovi spazi. Si tratta di Jacob's Ladder e Reality Properties Fake Estates. Jacob's Ladder è un lavoro realizzato nel 1977 per Documenta 6 a Kassel, in Germania. Secondo il progetto originale, Gordon Matta Clark avrebbe dovuto costruire, come in Tree Dance, una casa di reti sospesa a mezz'aria e attaccata questa volta non ad alberi, bensì a ciminiere. Non avendo ottenuto l'autorizzazione degli organizzatori, Matta Clark rivede il progetto e dà vita a Jacob's Ladder, una sorta di arrampicata verso il cielo pensata come omaggio al fratello gemello Sebastian, morto suicida da una finestra del loft di Gordon. In questa scalata verso il cielo i visitatori erano in realtà protetti da un sistema di reti, che tuttavia non diminuivano la sensazione di vuoto e precarietà, simile a quella provata dai pochi che avevano avuto la possibilità di camminare all'interno degli edifici tagliati dall'artista. L'anelito verso la conquista dello spazio aereo muove da un'urgenza simile a quella di Reality Properties Fake Estates.
L'indagine fatta da Matta Clark si è incentrata a un certo punto su tutta una serie di lotti che sono rimasti compressi, incastonati, schiacciati dallo sviluppo urbanistico, teoricamente acquistabili, quindi delle vere e proprie proprietà di terreno, ma inutilizzabili. Queste proprietà, questi lotti, che potevano essere piccolissimi, tipo 1 metro per 1 metro, come magari un po' più ampi, però appunto come dicevo prima, irraggiungibili perché magari dietro un cortile, dietro un muro soffocato in qualche maniera dalla giungla urbana per l'appunto, queste piccole proprietà potevano essere comprate. E Gordon ne compra parecchie per un prezzo che variava dai 20 ai 25 fino a $50 massimo, per cui è diventato un proprietario di buona parte di questi lotti inutilizzabili, per cui quello che praticamente Gordon Matta Clark fa è scoprire tutto un intero mondo teoricamente commerciale, ma che valore commerciale non ce l'ha, che sono tutti gli spazi inutilizzabili lasciati da un caotico sviluppo urbano. Quello che è abbastanza interessante di questa operazione fatta da Gordon Matta Clark è sostanzialmente quella di riscoprire tutta una parte della città che è rimasta intrappolata in maglie sempre più strette, sempre più serrate, e in una città in cui il valore per metro quadro è altissimo, vedere quanta dispersione di denaro alla fin fine lo sviluppo edilizio ha causato.
Prima di lasciare la sala, prestate attenzione al pavimento. È la riproduzione di un progetto pensato da Gordon Matta Clark per la galleria di Salvatore Ala a Milano. Il progetto però non è mai stato terminato, perché non erano stati fatti i conti con il cemento armato. In qualsiasi momento potete premere pausa sulla vostra audioguida e riprendere la visita premendo di nuovo lo stesso tasto. Tornando indietro nella sala di Office Baroque, la visita prosegue con il video e le fotografie di un altro intervento strutturale di Gordon Matta Clark. Si tratta di Bingo Per Nines del 1974, dove la facciata di una casa viene progressivamente rimossa in base a una griglia regolare di 9 quadrati disegnata sulla sagoma della casa. come nel gioco del bingo, da cui il titolo, casella dopo casella, il fronte dell'edificio viene annullato per mostrarne le viscere. E noi, che ci troviamo a spiarne l'intimità, siamo allo stesso tempo posti nella condizione di voyeur e occasionali testimoni di quel privato che le mura tendono a racchiudere e nascondere. Oltre a profanare la sfera sacra della privacy domestica, così come già aveva fatto con Splitting, Gordon Matta-Clark conferma con questo lavoro la sua attenzione per l'ambiente. La casa di bingo, infatti, si trovava nella zona delle cascate del Niagara, agli occhi del mondo un paradiso terrestre, ma sede in realtà di una delle più grandi discariche di rifiuti tossici degli Stati Uniti. La casa di bingo, infatti, si trovava nella zona delle cascate del Niagara, agli occhi del mondo un paradiso terrestre, ma sede in realtà di una delle più grandi discariche di rifiuti tossici degli Stati Uniti.
Un altro lavoro che ha un po' un carattere, diciamo così, performativo, che in qualche maniera è vicino anche a Food, è Fresh Air, aria fresca, che nella presentazione qui al Santa Maria della Scala consta del Fresh Air Cart, proprio di una struttura semovente che è stata utilizzata per la performance, da una fotografia e da una videodocumentazione della performance stessa fatta alla Central Station a New York. Fresh Air sostanzialmente è un mezzo di aiuto, una specie di piccola ambulanza fatta artigianalmente, composta da due sedute, da una bombola d'ossigeno e da mascherine appunto per l'ossigeno, come una specie di risciò sostanzialmente che veniva trascinato da Gordon Matta-Clark e assistito come al solito da alcuni compagni, che offriva gratuitamente ossigeno, quindi aria pulita teoricamente, ai passanti e ai pendolari che arrivavano alla Central Station a New York. Naturalmente la performance poi assumeva anche caratteri abbastanza curiosi, perché a seconda delle persone che si fermavano praticamente avevano luogo dei dialoghi, comunque anche delle forme di teatro di strada sostanzialmente sempre abbastanza diverse, ma il concetto è abbastanza chiaro. Per dare ossigeno alla città abbiamo parlato, diciamo, di architettura ecocompatibile, o l'altra possibilità era appunto quella di rendere l'aria più respirabile, per cui il Fresh Air Cart in qualche maniera si lega a tutto un gruppo di opere che sono potentemente incentrate sul concetto appunto dell'ecologia e del cura dell'ambiente, soprattutto in un contesto urbano, una megalopoli come New York.
Le persone subiscono il fascino di qualsiasi attività tesa a creare o mettere a disposizione maggiore spazio. Sono convinto che ciò che cattura maggiormente l'attenzione e colpisce di più l'immaginazione di un audience involontaria è proprio il sottosuolo. È più forte di loro. La gente non ce la fa a non fermarsi a contemplare le fondazioni di un edificio in costruzione. Lo stesso accade, seppur al contrario, con i miei tagli, che fermano l'osservatore grazie al loro attento rivelare.
Con queste parole, Gordon Matta-Clark descrive il legame fra emerso e sommerso, il fascino dello smantellare per poi ricreare. E questo è l'elemento che accomuna Circus e Sous-Sol de Paris. Circus è forse l'unica vera commissione museale che Matta-Clark abbia mai ricevuto.
Venne realizzato in un edificio che sorgeva a due passi dal Museo di Arte Contemporanea di Chicago, che era anche il committente dell'intervento, in fase di espansione. E quindi era una curiosa commissione, perché era una commissione fatta per un lavoro che comunque sarebbe stato distrutto. Quindi in qualche maniera metteva proprio in crisi la posizione del committente, che normalmente paga per avere indietro un lavoro, un'opera d'arte, no? Un'installazione permanente, si suppone. Invece, nel rispetto, direi in questo senso, dello spirito dei tali di Gordon Matta-Clark, l'opera invece poi dopo viene demolita e in parte inglobata all'interno della struttura nascitura del nuovo Museo d'Arte Contemporanea.
Sous-Sol de Paris, invece, è una sorta di viaggio agli inferi nei sotterranei di Parigi. L'altra faccia dell'attrazione per la distruzione è quella per il sommerso, come se esistesse una sorta di analogia fra l'archeologia e lo scavare per gettare nuove fondamenta.
Sous-Sol de Paris è un gruppo di fotografie che sono come un'analisi stratigrafica del mondo sotterraneo di Parigi, per cui in corrispondenza di una serie di luoghi topici, che siano l'Opéra piuttosto che les Halles, Gordon esplora il sottosuolo e documenta attraverso delle fotografie verticali quello che trova e che incontra nel sottosuolo. Praticamente è come un'indagine archeologica di un pozzo di butto, sostanzialmente è come una lettura della città in verticale e in sotterranea.
Dopo aver visto le opere monumentali di Gordon Matta-Clark, la mostra si chiude con due lavori che riportano alla dimensione ironica dell'artista e alla sua capacità di prendere in giro soprattutto se stesso. Si tratta di Clock Shower e Hair. Clock Shower è il video qui proiettato in 16 mm di una performance che Matta-Clark mette in scena in occasione di una mostra alla Clock Tower Gallery di New York. L'artista decide di fare la sua performance letteralmente appeso alla torre dell'orologio dell'edificio in cui si trova la galleria e, come in una farsa del cinema muto, procede alla sua toilette mattutina, doccia, barba, denti, ma il fatto che sia interamente vestito non fa altro che enfatizzare l'aspetto surreale della performance.
In realtà Martha Clark voleva fare tutta questa operazione nudo, come era facile immaginarsi, solo che tutto il vicinato si è scandalizzato e quindi ha chiamato le forze dell'ordine e l'hanno costretto a rivestirsi, e a quel punto ha pensato di rendere, cioè quello che è stato un incidente di percorso sostanzialmente, invece di renderlo uno strumento per rafforzare la sua performance, per cui non solo si è rivestito ma si è proprio rivestito con impermeabile, cappello, eccetera eccetera, proprio anzi per rendere ancora più forte l'idea dell'assurdità del suo essere vestito in quella circostanza.
L'altro e ultimo lavoro della mostra invece è Hair.
Hair, anche questa è una narrativa per cui va un po' raccontato. Per un anno l'artista si è lasciato crescere i capelli senza tagliarli mai, raggiungendo una lunghezza dei capelli abbastanza consistente, come succede insomma se uno non li cura, cominciavano ad essere un pochino infeltrite, quasi iniziando a diventare dei dreadlocks. A un certo punto decide di fare una mappatura, vediamo come la mappatura continua a essere un elemento abbastanza importante, un reticolato sostanzialmente della propria scatola cranica, che viene tutto diviso in base a una griglia di quadrati numerata. Ad ogni quadrato di cuoio capelluto corrispondeva una ciocca di capelli. Quello che si vede attraverso una serie di fotografie è naturalmente la divisione in ciuffi. Per tenerle ben distinte l'una dall'altra e per marcare ogni ciocca con il numero di riferimento, l'artista si pone accanto a una gabbia e, grazie all'ausilio di spaghi, separa mano a mano, a raggiera, ogni ciocca, in maniera da ben distinguerla e ben separarla dall'altra. Poi questi capelli vengono recisi, per cui l'artista all'improvviso torna ad essere un giovane uomo borghese, e a questa gabbia rimangono attaccati tutti i vari ciuffi numerati. Il lavoro poi fisicamente consta di questa ghiera di capelli, che teoricamente potrebbe essere riattaccata in base a quella griglia, quindi andare a ricreare la stessa criniera che l'artista aveva dopo un anno che era stato senza tagliarsi i capelli, dello schema grafico della divisione del cuoio capelluto e naturalmente delle immagini e delle fotografie che avevano permesso di documentare il taglio dei capelli. Naturalmente si tratta di un'operazione estremamente surreale, ma anche molto, molto ironica.
La visita guidata con Lorenzo Fusi termina qui. Nella sezione approfondimenti della vostra audioguida potete ascoltare le interviste a Jane Crawford, vedova di Gordon Martha Clark, e alla storica dell'arte Pamela Lee. L'audioguida e le interviste si possono scaricare dal sito radiopapesse.org.